te. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace del Signore nostro Gesù Cristo sia con voi. Mettiamoci in silenzio davanti al Signore e invochiamo il dono dello Spirito Santo. Donaci il tuo Santo Spirito, perché la parola che scende in noi possa trovarci disponibili a riconoscerci in essa, a trovare in essa insieme uno specchio per vederci, conoscerci, ma anche una luce che guidi i nostri passi per cambiare nel tuo nome. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Prendiamo il capitolo 3 di Osea, un breve capitolo, sono 5 versetti, uno dei più brevi capitoli della Bibbia. Il Signore mi disse: va ancora, ama la tua donna, è amata dal marito ed è adultera, come il Signore ama i figli di Israele, ed essi si rivolgono ad altri dei e amano le schiacciate d'uva. Io me l'acquistai per 15 pezzi d'argento e un omero e mezzo d'orzo, e le dissi: per molti giorni starai con me, non ti prostituirai e non sarai di alcun uomo. Così anch'io mi comporterò con te, poiché per molti giorni staranno i figli di Israele senza re e senza capo, senza sacrificio e senza stele, senza efod e senza terafim. Poi torneranno i figli di Israele e cercheranno il Signore loro Dio, e Davide loro re, e trepidi si volgeranno al Signore e ai suoi beni alla fine dei giorni. Rimaniamo un po' in silenzio, fermandoci su queste parole. dicevo, questo breve capitoletto, no? È il più breve di tutto il libro, ma anche, come dicevo, nella Bibbia credo sia uno dei più brevi. Già da sé ci fa capire un po' della elaborazione di questo testo, perché vedete, è come se per un certo verso ci facesse ritornare indietro, perché di questo matrimonio con un'adultera, con una prostituta, si era già parlato, era già avvenuto, c'era già un richiamo nel primo capitolo. Speravamo in qualche modo di essere ritornati a una situazione positiva, definitiva, no? Hanno un popolo mio, dirò popolo mio, amerò un'amata, egli mi dirà Dio mio, le ultime parole del capitolo 2. Ma in realtà abbiamo già accolto quello che poi sarà di tutto il libro di Osea, no? È un po' in genere è nei libri profetici. Cioè il fatto che queste raccolte, perché sono raccolte, l'abbiamo capito, no? Questi libri non sono libri che nascono, ecco, da una unica penna e in un unico momento, assolutamente, sono raccolte. Raccolte di oracoli e ordinate, naturalmente c'è un certo ordine, ma quando si raccoglie, anche per cercare di non perdere alcuni elementi preziosi, c'è il rischio di ripetizioni, doppioni, di cose vecchie riprese di nuovo in un altro modo. È quello che troviamo, soprattutto nei libri profetici, ecco, questo lo ritroviamo. Per cui questi messaggi positivi e negativi, questo richiamo e questo forte richiamo e poi la consolazione, e così alternano. Lo dicevo, sono come le onde del mare, no? L'annuncio profetico è un po' così, come le onde del mare, che si alternano, no, alla risacca. E c'è questo annuncio che da una parte scuote, richiama fortemente, poi dall'altra parte appunto consola, conferma, rende vicino il Signore nella tenerezza. E si alternano in un modo incredibile, no? Passi di una estrema tenerezza e vicinanza, no? Di sentimenti, di bene, no? D'amore del Signore attraverso la parola profetica, e passi appunto in cui i richiami sono invece fortissimi, crudi, duri. D'altra parte è bene che sia così, anche nei Vangeli troviamo questo, l'annuncio di Gesù che si riflette nei Vangeli, negli scritti dei Vangeli, nei racconti, alterna queste fasi, questi toni diversi, che bene abbiano, perché la parola deve anche scuoterci, deve anche, no, spingerci a cambiare, a convertirsi, no? Oltre che darci una conferma dell'amore infinito, inesauribile di Dio, fedele di Dio. Quello c'è e ci sarà sempre. Però d'altra parte, ecco, ripeto, è giusto anche che ritroviamo sempre il motivo della conversione. Qui questo capitoletto in realtà sembra non aggiunge niente di nuovo come tematiche, no? Ritroviamo tal quale alcune cose che abbiamo già sentito nei primi due capitoli. Per cui sembrerebbe proprio, ecco, un'aggiunta successiva di cui faremo a meno, ma c'è, è lì e lo dobbiamo accogliere, perché ecco, da questo movimento, no, in cui quella parola positiva, ecco, trova un momento di nuovo più un richiamo, c'è come un ritorno ancora una volta a quell'esperienza che il profeta ha vissuto, che diventa esperienza, perché l'esperienza vissuta dei profeti è molto, molto bello questo, diventa la vita stessa, l'esperienza stessa loro di vita profetica, cioè che parla di Dio e del suo popolo. E qui è evidentissimo in questi pochi versetti, no? D'altra parte, se già la storia di questi versetti sembra un pochino complicata, come a dire, appunto, una tessitura, uno dito un po' complesso, no? E ce ne accorgiamo per questa ripetizione. Dall'altra parte, se andiamo proprio nel testo stesso, in questi cinque versetti, anche in questi cinque versetti notiamo la trama un po' difficile, non chiarissima sempre, no? Perché ci sono anche alcuni termini, la cui traduzione, la cui attribuzione, il riferimento non è così chiaro. Anche la traduzione non è facile, per cui per esempio qui lo si legge in una continuità, mentre si potrebbe anche tradurre alcune espressioni come riportandole come se fosse un feedback, un ritorno indietro proprio, no? Va ancora, ama la tua donna, qui appunto, ripeto, è tradotto come se si trattasse di un ripetersi di qualcosa, ma potrebbe essere anche un flashback di un ritorno appunto indietro, alla stessa episodio, non un altro, non è che si risposa di nuovo con un'altra adulta oppure la stessa, no? No, no, è sempre quello, è sempre come. Probabilmente, ecco, più da leggere credo in questo modo. Un flashback, un ritorno indietro, dopo una parte di oracoli, si ritorna al racconto. E vedete che c'è una struttura abbastanza chiara, in questi versetti, molto semplice. Per due volte c'è prima il racconto il riferimento al profeta stesso, sempre con una parola del Signore, che dice a lui quello che deve fare, e quindi è come se, dato come scontato che si faccia, che sia fatto, che sia già fatto. E dall'altra parte una realizzazione poi, o attualizzazione meglio dire, un'attualizzazione nella storia e nel vissuto del popolo di Israele. Per due volte abbiamo questo alternarsi, no? Di questi due aspetti, di queste due dimensioni. Quindi versetto 1 e poi a versetto 2, no? La realizzazione di questo comando, e poi versetto 4 di nuovo si ripete, no? L'azione profetica con il riferimento al popolo, quindi versetto 3 e versetto 4, no? Versetto 3 e versetto 4. Il versetto 5 esce fuori un po' da questo schema. E infatti versetto 5, anche da un punto di vista di contenuto, no, sono 5 versetti, ma questo quinto versetto, se lo leggete, se vi accorgete, già non ci vuole una grande sensibilità letteraria per accorgersi che quel quinto versetto cambia proprio i termini, anche i riferimenti. Poi torneranno i figli di Israele e cercheranno il Signore loro Dio e Davide loro re, e trepidi si volgeranno al Signore e ai suoi beni alla fine dei giorni. Mentre prima, no? C'è un linguaggio univoco, tra, ripeto, l'azione, il vissuto del profeta e quello che significa poi per il popolo. Invece in quest'ultima parte no, c'è questo riferimento a Davide, agli ultimi giorni, il ritornare, eccetera. Espressioni un po' diverse, no? Con un accento anche escatologico, gli ultimi giorni, dato da quell'ultima parola, no? Alla fine dei tempi, l'ultimo giorno. Che non sta nei primi versetti. Quindi, ripeto, un'altra aggiunta, ancora qui, probabilmente, a quel testo originario dei primi versetti. Ma ripercorriamolo e vediamo un pochino appunto nel contenuto che cosa ci esprime, no? Cosa esprimono questi due passaggi. È il Signore che parla, il Signore mi disse. E questa parola, ecco, mi disse, è detta al profeta, ma appunto, non per sé. È la rilettura attraverso la parola di Dio, Dio che parla nella vita del profeta, per poi parlare ai figli di Israele. Va ancora, ama la tua donna, è amata dal marito ed è adultera. E anche qui amata dal marito, quella espressione potrebbe invece essere tradotto, significare amata da un altro ed è adultera. Ci starebbe di più, credo. E, ripeto, è la situazione che avevamo già conosciuto, visto, no? Il problema non è un'altra, è quello. Ci ritroviamo di nuovo là. Proiettati in quell'esperienza dolorosa, strana per certi versi, perché, come dire, ti va a mettere proprio in una situazione del genere, no? Dove devi scegliere, no? D'altra parte, ne conosciamo di storie che nascono già dal primo passo piuttosto in modo complicato e poco chiaro, no? Perché l'amore non ha spiegazioni, no? A volte logiche, no? E forse questo non è un male, anzi, non è un male, anche perché quando uno calcola un po' troppo, no? Allora forse non è proprio un amore sincero, no? È sottile il passaggio che ci può essere tra una scelta prudente e una scelta interessata. È sottile lo scarto. Ma si gioca tutto, ovviamente, no? Dentro di noi, come, no, ci dice Gesù. E allora, ecco, la capacità di guardare anche in scelte strane, cogliendone un senso, cogliendone un senso. E subito, ecco, il riferimento ai figli di Israele. Come il Signore ama i figli di Israele, ed essi si rivolgono ad altri dei e amano le schiacciate d'uva. Questo accostamento può sembrare anche un po' strano, no? Ha una spiegazione, no? In realtà. E quest'ultimo accostamento, quello ai figli di Israele che tradiscono il Signore, ci sta, chiaro, no? Come con la donna adulta, così sono i figli di Israele. E il Signore lo sa, e lo sapeva. Lo sapeva, no? Da quando li ha scelti. Lo sapeva da quando ci ha creati. Che siamo così. Ricordate, no? La storia di Adamo ed Eva, appunto, è significativa, perché quello che accade, anche la caduta di Adamo, di Eva, non è un incidente di percorso che il Signore non aveva previsto, no? Di cui il Signore è rimasto sorpreso, cioè, che è successo, no? Se il Signore ci ha fatti così, nella nostra fragilità c'è questo rischio molto presente, molto reale, di cadere, di sbagliare, di vivere anche, ecco, la non fedeltà. Ed essi si rivolgono ad altri dei. C'è questo volgersi, no? Dov'è il nostro volto? Vedete, ogni parola qui è un breve capitolo, ma ogni parola ci porta, no? A riflettere, a pensare, no? A discernere sul nostro modo di vivere il rapporto con il Signore e con la vita, nella vita. Dove volgiamo la nostra attenzione? Ogni verbo qui è pesato, è una sintesi, come vedete è un'estrema sintesi, ma appunto sento la sintesi un po' di tutto quello che già abbiamo ascoltato, no? Ogni parola qui ha un peso più grave, no? E quindi anche una risonanza possibile che gli possiamo dare nel nostro cuore, ecco, quando facciamo la lezione divina, attenzione, no, a questo, cioè a cercare di poi far risuonare, no? Quelle parole nella nostra vita, altrimenti diventa un lavoro puramente intellettuale. Abbiamo capito, abbiamo capito quello che ci dice quello che dice la parola, ma bisogna capire quello che ci dice, quello che mi dice, no? Il Signore mi disse, cioè attenzione, il profeta ci sta trasferendo una sua esperienza, ma non solo un'esperienza che ha capito, perché se il Signore ha parlato, lui ha capito. L'ha capito prima nella sua vita e poi anche per il popolo di Israele, di cui egli stesso fa parte, no? E i due livelli, pur rimanendo distinti, perché sono distinti, ma dialogano tra loro, l'esperienza personale e quella poi del popolo, in cui, ripeto, lo stesso profeta è parte, non è che il profeta si mette da parte, il profeta è dentro quel popolo e vive egli stesso la drammaticità e la consistenza, direi, di quella infedeltà. Si rivolgono ad altri dei. Non penso che, no? Nessun profeta di Israele, no? Non abbia vissuto le sue tentazioni o le sue cadute. Sono uomini come gli altri che hanno fatto un cammino, per questo adesso hanno una parola da dire, perché hanno vissuto un'esperienza e essi stessi di conversione, di purificazione. Ce lo esprimono in tanti modi. E ripeto, le due cose sono in dialogo, perché le due esperienze, perché quella diretta, personale del profeta, è anche un'esperienza che è servita a lui per convertirsi. Quell'esperienza così dolorosa che l'ha portato ad avere un rapporto travagliato con questa donna e con i figli, eccetera, di diventa un'esperienza che poi lo fa riflettere, no? Sul rapporto del Signore con il popolo e quindi di nuovo con lui anche, in questo popolo. Ecco, impariamo dalle nostre cadute, no? E che cosa possiamo imparare? Certamente, ecco, questa fedeltà di Dio, che rinuncia ancora di più nella nostra fragilità. Poi c'è questo riferimento così un po' strano, come dicevo, a questo "e amano le schiacciate d'uva", mo che c'entrano le schiacciate d'uva con... Beh, vabbè, c'entrano, perché a parte che no, sono citati in diversi testi, no, li trovate anche al lato, no, del, qui, secondo il libro di Samuele, Geremia, nel libro di Geremia, perché appunto le schiacciate d'uva erano delle, no, le dolci che si facevano, no, che si offrivano a questi dei e poi si consumavano, no, nel nome di questi dei pagani, no? Qualche risonanza non l'abbiamo avuto ancora il Natale, no? Noi facciamo le nostre schiacciate d'uva, l'uva passa, noce e cose, no? Che sono un ricordo anche di questo, no? E pitte bigliate, no? Ma voi sapete che anche proprio la parola pitta, no? Deriva proprio da un una specie di pane, no? Che veniva colorato, che veniva offerto, pitta, che veniva offerto, una delle possibili spiegazioni, non è l'unica, ma una delle possibili è questa, che veniva offerto nei tempi pagani, ma in Grecia. Quindi, voglio dire, no, non è così estraneo, no, questa espressione a noi. È bello però, perché dà una coloritura molto concreta a questa parola, no? Questo rivolgersi ad altri dei, e direi quanto mai attuale, no? Questo riferimento mangereccio, no? Ai nostri tempi è molto attuale, molto... perché penso che forse, ma non tutti i tempi, ma noi, guardate, veramente penso che stiamo raggiungendo l'acme, cioè la preoccupazione che abbiamo per la pancia, delle cose mangereccio, non c'è mai stata così a questi livelli, no? Basta aprire la televisione per rendersene conto, no? Cioè, qualunque canale girate, state tranquilli che al centro ci potete giocare una scommessa, no? Non perderete né le mani né niente, no, giocandocele, perché troverete sicuramente qualcosa che riguarda la cucina a tutte le ore, a tutti i momenti della giornata, no? Veramente come, no, un vivere di pancia, ma non di pancia nel senso di emozioni, che già sarebbe una cosa più positiva, no? Troppo positiva alla fine, no? No, no, proprio la pancia a pancia, cioè solo per lo stomaco, no? Riempire lo stomaco, no? E per la goduria di questo. Quindi, come vedete, questo riferimento agli dèi non è un fatto, si rivolgono ad altri dèi, un fatto, come dire, spirituale, no, 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 è molto, molto concreto. Ed è bene che lo vogliamo in questa concretezza, perché è così. Cioè, il politeismo di fatto ha vissuto sempre, no, in questa forma appunto di, come dire, riferimento alla terra, no? Alle cose terrene, pratiche, no? Quindi ci sta. Ed è anche una chiave di lettura per noi oggi, se vogliamo attualizzare questo testo, appunto. Perché, appunto, quando diciamo a chi ci rivolgiamo, quando ci ponevo quella domanda, a chi ci rivolgiamo nella nostra vita, beh, non pensiamo solo al Signore, perché se pensiamo al Signore, cioè, spiritualmente, no? Dice, no, no, in che cosa occupiamo il nostro tempo, in che cosa occupiamo i nostri pensieri, le nostre azioni. No, quello è la risposta, non a chi rivolgiamo il nostro spirito. Cioè, il nostro spirito è rivolto al Signore, ma è da vedere se il nostro spirito, siamo presenti al nostro spirito noi stessi, no? Perché non è sempre così. Il nostro spirito lo lasciamo lì al Signore e poi invece con l'anima e il corpo ci dedichiamo ad altro, no? Ecco, a chi ci dedichiamo? A chi ci rivolgiamo? E allora c'è da pensare. Io me l'acquistai per 15 pezzi d'argento e un gomero e mezzo d'orzo. E le dissi. Notate anche qui l'argento e anche qui l'orzo. Cose concrete, no? E le dissi. Per molti giorni starei con me, non ti prostituirai, non sarai di alcun uomo, così anch'io mi comporterò con te. Cioè, non starò con te. Questa è la prima azione del profeta. Versetto 4. Ribaltata sull'esperienza del popolo, poiché per molti giorni staranno i figli di Israele senza re e senza capo, senza sacrificio e senza stele, senza il fuoco e senza terafim. Cosa significano? Ecco, quello concreto, quello personale del profeta, e che appunto impone a questa donna una purificazione. Purificati. E te lo impongo come marito. In un clima di quel tempo in cui era il marito che comprava la moglie, no? La compra. E le impone quella purificazione di non stare con nessun uomo e nemmeno con me. In effetti, se ci pensate, no? Può avere un senso questo. Perché, passare sì, da tanti uomini a uno, vabbè, già era una cosa, insomma, un po' più ordinata, ma alla fine sempre una soddisfazione c'è, no? Entriamo qui in una chiave che ci fa pensare al senso del digiuno, se ci pensate bene, no? Il senso del digiuno è proprio qui. Quella rinuncia che, ecco, serve per purificare, ma per dare valore a quello a cui rinunci, non per non dare valore, per dare valore. Perché altrimenti ce l'hai lì, a disposizione. Mangia la bufala, tanto. Non è zuppa, è pan bagnato, no. E così, no. Quella donna passava da tanti uomini a un uomo, ma il genere è sempre quello, no. Invece quella rinuncia necessaria per dare un valore a quell'uomo e non solo per una soddisfazione sessuale, perché non è questo un marito o una donna. Allora, ecco, quella chiave ci fa entrare appunto nel senso del digiuno, della rinuncia, ma anche di quella non scelta, perché poi quando andiamo ad Israele parla di un'esperienza che, ecco, non sappiamo fino a quanto poi sia nell'esperienza del profeta stesso. Qui viviamo periodi storici anche diversi, no? Perché il profeta è vissuto in un periodo fondamentalmente di pace, ma subito dopo, no? Come già avevo detto nell'introduzione, Israele conoscerà la debacle, la fine, no? Totale, e Giuda a sua volta lo vivrà successivamente. In questo testo si riflette un po' questa esperienza, no? Pesante, dolorosissima, disastrosa, della fine di Israele, e poi, ripeto, non so fino a quando, ma anche quella di Giuda, dopo, più tardi. Saranno i figli per molti giorni, i figli di Israele, senza re e senza capo, senza sacrificio e senza stele, senza foto e senza terafim. Cioè, erano i segni, no? Alcuni strumenti che venivano utilizzati per i vaticini, no? per le profezie, no? Dare dei vaticini a chi andava a chiedere, no? O un parere, no? Ed erano anche i segni nel Tempio, usati nel Tempio, no? Per rispondere appunto al popolo. Quindi, senza re capo, senza sacrificio esterno, quindi vedete tutti i riferimenti di ordine governativo, no? Di ordine religioso, e anche dei profeti. Quello che troviamo espresso in modo fortissimo nel libro delle Lamentazioni, ma lì riferito all'esilio babilonese. All'esilio babilonese, dove troviamo proprio le stesse espressioni ancora più dure, più forti, no? Qui trovate dei paralleli, ma ripeto, nel libro delle Lamentazioni troviamo proprio quella, come dice la parola stessa il libro, il lamento più funebre, più duro, dell'esperienza più dura che ha dovuto vivere il popolo della fine. Non abbiamo più né profeti, né tempio, né re, no, non c'è più tra noi chi è, eccetera, eccetera. C'è tutto quell'elenco della fine di un popolo che non ritrova più niente per vivere insieme, il suo essere popolo. Intorno a che ritrovarsi? Niente. Abbiamo perso tutto. E qui dice: per molti giorni staranno così i figli di Israele. Quindi quell'esperienza del profeta, che si riflette su un'esperienza molto più lunga e dolorosa di Israele e poi di Giuda, ripeto. E anche qui certe volte c'è da riflettere anche su noi, no? Saper far tesoro della mancanza di Dio nella nostra vita. Perché certe volte noi Dio lo vorremmo sempre a disposizione. Lui o i suoi mezzi, no? Di mediazione. E invece sperimentarne l'assenza. È importante anche quello. La notte oscura, no? San Giovanni della Croce. Imparare anche, anzi, ancora di più, direi, dall'assenza di Dio che dalla presenza. Rassicurante, appunto, del Dio che ti risponde, del Dio che ti dà il re, il capo, del Dio che è lì, che puoi celebrare, il Dio che ti risponde se hai qualche domanda, qualche problema, ti dà la risposta, e in invece lunghi giorni staranno i figli di Israele. E non è una minaccia, anche se può passare così, ma non è una minaccia, è un'esperienza che, come ho detto, dobbiamo rileggere nella chiave positiva di un valore più grande da scoprire o da dare a quella presenza di Dio. Perché Dio non è lì per dare la soddisfazione a me, o viceversa, io per dare soddisfazione a Lui. C'è qualcosa di più nella vita che darsi soddisfazione, no? C'è un orizzonte forse più grande che deve abbracciare la nostra vita e in cui dare poi senso alle gioie, alle soddisfazioni, alle cose positive che viviamo, sperimentiamo. Non so se riusciamo a cogliere, riuscite a seguire quello che sto cercando di dire, ma è molto importante, perché nell'esperienza religiosa, nell'esperienza di fede, qui, almeno nel nostro cammino terreno, l'assenza di Dio è da cogliere in una dimensione di veramente di purificazione della fede. Chiaramente più pura, non purificazione dei peccati, purificazione della fede, è un'altra cosa. No? Noi quando pensiamo a purificazione, pensiamo alla purificazione dai nostri peccati, dai nostri limiti. No, c'è una purificazione anche nel positivo che bisogna compiere, vivere. No? Perché c'è una fede che è più fede, c'è un amore che è più amore. Quando appunto non è legato a una soddisfazione immediata. Perché quando è legato a una soddisfazione immediata, lo chiamiamo amore, lo chiamiamo fede, lo chiamiamo... è facile. Molto facile in quel contesto, no? Dirsi persone di fede, persone che amano, che sono amate. E quando non c'è? Prendiamolo come tempo invece, ecco, di purezza, forse è meglio dire, perché di purificazione, di purezza della fede. E dove cerco il Signore per il Signore. È un passaggio molto forte da un punto di vista spirituale. Ecco, vi dico che, ecco, qui, ecco, entriamo nel mistero, no? Proprio più profondo. Poi versetto 5, ecco, cerca di riaggiustare un po' le cose, no, dice, vabbè. E, ripeto, probabilmente è un'aggiunta, perché da un certo punto di vista, notate tra l'altro che anche da questo si capisce che probabilmente è un'aggiunta, perché non c'è quel ritmo binario che avevamo visto prima, no? Il profeta e poi il popolo di Israele, no, continua sul popolo di Israele senza parlare più del profeta, quindi probabilmente è una rilettura successiva, no? Di qualcun altro, quando nella ricomposizione del libro, no? Di Osea, ecco, il redattore ha inserito successivamente, perché il sapore, ripeto, è certamente successivo. Infatti il fatto che faccio riferimento per esempio a Davide, o sia di Israele, del regno, no? Di Israele, quindi questo riferimento a Davide, alla città di Gerusalemme, non sarebbe stato così chiaro, così forte, no? E poi ci sono delle chiavi tipiche del post-esilio: torneranno i figli di Israele, cercheranno il Signore loro Dio. No, probabilmente è un testo post-esilico dell'esilio babilonese, dopo l'esilio babilonese, no? Questo testo. e anche per il sapore, come dicevo, escatologico, alla fine dei giorni. E trepidi si volgeranno al Signore e ai suoi beni alla fine dei giorni. Però, tuttavia, prendiamolo, ecco, in senso positivo, c'è, come, no, ripeto, la parola di Dio, non è che possiamo dire, beh, allora questo qui siccome è un'aggiunta, no, lo mettiamo da parte, no, c'è. E allora, rimaniamo su quella chiave spirituale che abbiamo ricevuto, ma affacciamoci volentieri anche verso questo spiraglio di luce che questo versetto 5 poi ci apre davanti, no? E, più che spiraglio di luce, ci fa intravedere il compimento, già questo versetto 5. Beh, se lo prendiamo così, ci può stare pure. Ci sta, anzi, non ci può stare. Ci sta. Quel ritorno al Signore, quel cercare il Signore, quel volgersi a Lui. Ecco, questi verbi, vedete quanto diventano importanti, sono i verbi del nostro cammino di fede, fatto appunto di un ritorno al Signore, di un cercare il Signore, di un volgersi a Lui. Almeno provarci. E solo alla fine dei giorni si realizzerà pienamente, no? Ma vogliamo provarci. E poi qui, vedete, si tinge di una speranza anche molto terrena, ecco, quella di ritrovare un re. E Davide, loro re, come segno efficace della presenza di Dio, no? Una grande speranza che unisce questa figura diventata poi l'eponimo, il riferimento, diciamo, per Israele, ecco, del Messia, Mashiach, no? Dell'Unto, Davide, scelto dal Signore per essere appunto il Messia, l'Unto, la guida del popolo. È come lui nessun altro. Tanto che, ripeto, diventa l'idea stessa del Messia, Davide. No? Ricordate, no? Pure Gesù. No? Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me, grida Bartimeo. Quel figlio di Davide, no? Il Cristo, il Messia. Appunto, è bello se lo cogliamo noi poi in questo sviluppo che ha avuto per noi cristiani, questo, perché noi abbiamo avuto sì questo segno, questo Davide re, ma appunto gli stessi israeliti non l'hanno riconosciuto, la maggior parte, qualcuno sì, naturalmente, se no non saremmo qui stasera, ma la maggior parte, quando quel Davide, quel re Davide, è venuto in mezzo a loro, non l'hanno saputo riconoscere, perché si aspettavano appunto un re con la corte, il suo esercito, e invece no. Vedete come il Signore purifica anche le nostre aspettative, no? In fondo questo versetto esprime un'aspettativa, un desiderio, ma che appunto deve andare oltre, perfino quelle che sono le cose che possiamo vedere adesso, c'è di più. E Dio ci spiazza sempre, perché realizza qualcosa che è più grande, o è diverso. A volte dei nostri desideri, dei nostri limitati pensieri. Accogliamo così questa parola stasera, che ci ha detto tante cose pochi versetti, ma se scaviamo, non è nella Bibbia, la Bibbia è così, no? Più scavi profondo e più trovi cose belle, no? È grande. E lasciamo che, ecco, queste chiavi di lettura che abbiamo ricevuto stasera, ecco, possano entrare nella nostra vita, possiamo farne tesoro. Preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro,
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, e venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.